Storie del Mediterraneo. Michele Neri narra La nave per mare e per terra. C'era una volta una principessa che non aveva voglia di sposarsi. Stava bene così com'era, coccolata e riverita da tutti. Ma il re, suo padre, continuava a ripeterle: "Non vorrai rimanere zittella? E poi sei la mia unica figlia e io voglio avere un nipote a cui lasciare il trono." Cominciò così a proporle uno dopo l'altro i sovrani dei paesi vicini, ma lei torceva il naso e scrollava il capo infastidita. Finché, scoraggiato, il padre, sbuffando, sbottò:
"Per me, prendi pure chi vuoi, purché tu mi tolga questo cruccio."
"Bene," ribatté la principessa, "accetterò di sposare chi saprà costruire una barca in grado di andare per mare e per terra." Il re, abbastanza turbato, mandò banditori a destra e a manca a rendere noto il proclama ai quattro angoli del suo regno, anche nei luoghi più lontani del reame. E la notizia giunse persino ai casolari sperduti fra i monti. L'appresero anche tre fratelli che vivevano in un bosco e facevano il taglialegna. Il maggiore di questi, senza dir nulla agli altri, si ripropose di cimentarsi nell'impresa. Individuò nella foresta gli alberi più adatti alla bisogna e stava battendo il primo quando gli comparve davanti un vecchietto.
"Che intendi fare di codesto tronco, giovanotto?"
gli domandò. "Ma che impiccione!" pensò il boscaiolo, e con malo garbo rispose: "Pestelli!"
E pestelli avrai!"
disse lo sconosciuto. "I pestelli sono quegli attrezzi di legno che servono per schiacciare, no? Per fare, per esempio, il pesto." Il giovane scrollò le spalle e riprese il lavoro, ma a ogni colpo d'ascia veniva giù fuori pestelli su pestelli, piccoli, grandi, di ogni dimensione, e non c'era verso di ottenere altro da quel legno. "Oh, mamma mia, magari avessi risposto sinceramente a quel vecchio. Forse ero un mago," si disse il taglialegna disperato, raccogliendo mogio mogio i pestelli per portarli a casa. Il secondo fratello ebbe la stessa idea del primo, e il giorno dopo andò nella foresta e stava incidendo con la scure un grosso tronco di un altro albero quando sopraggiunse il vecchietto.
"Che pensi di fare, giovine, con codesto legno?"
"Ma fusi, semplicemente fusi,"
rispose l'interpellato infastidito da quel vecchietto curioso, non volendo naturalmente rivelare i suoi progetti.
E fusi avrai,"
concluse l'altro, scomparendo nel bosco. I fusi sono quelli che servono per filare la lana. Adesso non si vedono più in giro, però insomma, magari si può trovare anche qualche immagine. A ogni colpo d'ascia, ecco giù un fuso. Grandi, piccoli, di tutte le dimensioni, ma nient'altro. L'albero intero che il boscaiolo aveva tagliato non poteva utilizzarlo altro che per fare i fusi. Raccolse mortificato tutta quella quantità di oggetti e se ne tornò a casa, mogio mogio, con la coda fra le gambe, come si dice. Il giorno successivo, il fratello minore, quando venne a conoscenza dell'annuncio dato dal re, decise di tentare l'impresa. Andò nella foresta, scelse con cura una bella pianta da abbattere e si accinse a farlo. E po, po, po. Quando a un certo punto comparve il solito vecchio a domandare:
"Che hai intenzione di fare, bel giovane?"
Il ragazzo sorrise: "Una cosa da non credersi, nonnino. Ho udito il bando del re e mi è venuto lo schiribizzo di provare se è possibile a fare una barca che vada per terra e per mare e poi salirci su e raggiungere la figlia del re per sposarla."
"Bravo, giovane, avrai quella barca, figliuolo. Ricordati, però, di prendere a bordo, oltre me, le prime cinque persone che incontrerai per la strada."
Il giovane, tutto stupefatto, riprese a menar colpi con l'ascia e l'albero appunto venne giù e quando si accinse a ricavare le assi che gli occorrevano per costruire, ne uscirono fuori delle tavole già sagomate e perfette e mentre le inchiodava, la barca si costruiva da sola. Taglia, sega, incolla, in men che non si dica, l'imbarcazione fu pronta. Il vecchio allora sbucò dai cespugli, reggendo un timone.
Con questo potrai condurre la tua barca per monti e per valli, per laghi e per mari,
assicurò, salendo sul naviglio per primo.
E così partirono. Andavano per boschi e praterie, superavano i campi incolti e le pietraie e intanto acquistavano nuovi compagni di viaggio.
Il primo fu un tipo che insaccava la nebbia.
Sì, si portò dietro dei sacchi grandi e grossi che aveva già riempito.
Il secondo, che salì sul bastimento,
aveva appena finito di asciugare un lago per levarsi la sete. Il terzo stava inghiottendo gli ultimi bocconi di un bue intero che aveva arrostito per fare uno spuntino. E già ne aveva divorati un altro paio.
Il quarto
era un cacciatore dalla mira infallibile che colpiva il bersaglio anche senza vederlo. E aveva con sé un servitore che veloce come il vento correva a recuperare la selvaggina abbattuta lontanissimo. La singolare compagnia giunse al palazzo del re sul bastimento che andava per terra e per mare. E il giovane ragazzo, il boscaiolo, si presentò per chiedere la mano alla principessa. La ragazza naturalmente lo guardò ed era disposta a sposarlo.
Perché era un giovane di bell'aspetto e senz'altro dotato d'ingegno,
dal momento che aveva costruito quella barca senza uguali che andava per acqua e per terra.
Ma questa volta fu Sua Maestà a torcere il naso, perché il re voleva un pretendente nobile e un pretendente che desse onore alla casata.
Decise perciò di sottoporlo ad una prova. Poiché il suo cuoco era rimasto senza sale, non gli venne in mente lì per lì se non di chiedere al taglialegna di procurargli prima dell'ora del banchetto un'otre d'acqua salata. Il servo del cacciatore, che era imbarcato appunto sul bastimento, in un batter di ciglio prese e iniziò a correre, andò a riempire al mare, per quanto fosse lontanissimo, l'otre e lo riportò al re.
Il re, naturalmente, ci rimase particolarmente male. Prima di prenderti però come genero, voglio ancora vedere se a tavola sai difenderti bene, mangiando e bevendo tutto quello che ti prepareranno nelle mie cucine.
E così andarono a cena. Intervenne prontamente l'uomo che aveva prosciugato il lago e quello che aveva fatto lo spuntino mangiando tre buoi. E a sera le cantine e le dispense del castello erano vuote e il cuoco stanco da non stare più in piedi.
Bene, bene, disse il sovrano naturalmente arrabbiatissimo, che tentava di nascondere il malumore che lo divorava. Non ti resta che condurre all'altare la tua sposa.
Ma il vecchietto, che in realtà era un mago, l'avrete capito, gli disse: attento giovane, attento, fai attenzione al momento di scegliere la sposa, perché ti verrà presentata insieme a tante altre completamente velata e irriconoscibile. Saranno abbigliate tutte uguali,
rivelò il vecchio mago al giovane boscaiolo.
E allora le cose si mettono male, come farò?
Non preoccuparti,
mi muterò in una vespa e ti guiderò nella scelta ronzando sul capo della principessa. E così Il giorno dopo, il giovane boscaiolo fu condotto nella sala dove la figlia del re si trovava con altre 200 damigelle, tutte vestite uguali e tutte coperte da un velo. Ma il giovane boscaiolo, seguendo la vespa, individuò senza esitare la fanciulla e a quel punto la caricò sulla barca e prese la strada per allontanarsi dal castello. Il re, naturalmente arrabbiatissimo, lo fece inseguire da un reggimento di soldati a cavallo, ma l'uomo che insaccava la nebbia aprì i suoi sacchi e i cavalieri si persero in quella caliccine densa. Il cacciatore, sempre sul bastimento insieme al giovane, poteva individuarli anche avvolti in quel nebbione e, col fucile caricato a sale, incominciò a colpire i cavalieri che tentavano di inseguirli e si dispersero naturalmente imbizzarrendo i cavalli e facendoli scappare a destra e a sinistra. I fuggitivi poterono così giungere nella casa del boscaiolo dove i due fratelli, facendo buon viso a cattiva sorte, prepararono una gran festa di nozze, invitando parenti e amici. I giovani sposi andarono a vivere sulla barca poderosa, che andava per terra e per mare, di cui la principessa andava pazza perché, a seconda della sua fantasia, se un certo giorno le piaceva il mare, andavano verso il mare. Se il giorno dopo le piaceva la montagna, andavano e salivano per la montagna. E se voi fate bene attenzione e guardate l'orizzonte, lontano lontano ogni tanto vedete una barca veloce che appare all'orizzonte. E se poi vi voltate verso le montagne, vedete sul cucuzzolo più alto una barca che sta salendo e poi ridiscendendo dal monte più alto. Ma chissà, a me me l'hanno raccontata così,